Questa è la Radio Vaticana in diretta.
105 FM. Una chiave di lettura.
Bentrovati cari amici, di nuovo da Laura De Luca in studio. Alla console abbiamo Giuseppe Mauriello e Patrizio Ciprari in regia. Oggi mi guida la parola compromesso, che è stata pronunciata dal Papa, scritta dal Papa nel suo editoriale per il Financial Times. I cristiani non possono accettare compromessi nella loro attività quotidiana semplicemente perché sono liberi dai legami dell'ideologia. Allora, sull'Osservatore Romano di ieri compariva un articolo a firma di Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani, sul presepe che si sta per preparare per Piazza San Pietro, un presepe che viene quest'anno dalla Lucania. Chiedo al professor Paolucci, che abbiamo in linea, se possiamo ragionevolmente appunto intendere il presepe come una specie di compromesso, diciamo così, fra arte, tradizione popolare, cultura e fede.
Beh, per me il presepe, l'ho anche scritto, è il teatro del mondo e nel mondo c'è tutto. Ci sono gli eroismi, i compromessi, le vigliaccherie, gli opportunismi, le debolezze, le tutto. E questo è bello il presepio, perché è specchio e figura del mondo, no?
Lei scrive in questo articolo, definisce il presepe ubiquo
e plurale.
E plurale.
Plurale perché non c'è soltanto la Madonna, San Giuseppe, Gesù Bambino, il bue, l'asinello, come siamo abituati. Ma c'è appunto tutto il mondo, ci sono i pastori, le pecore, ci sono gli animali, ci possono essere i cittadini, le donne, gli uomini, i ragazzi di questo mondo, addirittura nel presepio napoletano che ha una profondità teologica straordinaria, secondo me nel presepio ci può essere Belen, ci può essere Totti, ci può essere Berlusconi o Bersani o chi volete, Obama certamente c'è. Perché non dovrebbero esserci? Il presepio è la nascita di nostro Signore per tutti, oggettivamente per tutti. Questa è teologia e i napoletani lo hanno capito così bene che nei loro presepi, anno dopo anno, ci mettono tutti quelli che hanno attraversato il mondo in quell'anno.
A proposito di pluralità e di ubiquità, e anche a proposito di compromessi,
sì,
che cosa pensa allora del garantismo o dello pseudo-garantismo di certi insegnanti che hanno gridato addirittura insomma al possibile scandalo provocato dal presepe presso bambini di altre culture?
Ma no, chi è così stolto da dire queste stupidaggini? Perché no? Per esempio, ho detto, per esempio è multietnico, multiraziale, è nostro e quindi assume le forme della nostra tradizione letteraria, le nenie di Natale, le musiche di Natale, le figure del Natale figurativo, così come è maturato in Italia e in Europa, ma potrebbe essere nero, giallo, potrebbe essere ambientato fra gli aborigeni d'Australia o fra gli indiani d'America, cosa che peraltro si fa, quindi se c'è un teatro del mondo che può rappresentare veramente tutto il mondo, questo è il presepio.
In Italia molte scene di presepi sono adornate di rovine degli antichi edifici romani sullo sfondo.
Sì,
ciò dimostra che la nascita del bambino Gesù segna la fine dell'antico ordine, il mondo pagano, nel quale le rivendicazioni di Cesare apparivano impossibili da sfidare. Sono parole appunto di Benedetto XVI, proprio contenute nel commento sul Financial Times.
Sì, Benedetto XVI, che da intellettuale qual è, conosce i libri, ha letto e scritto molti libri e conosce anche le opere d'arte, la tradizione figurativa dell'Occidente cristiano, sa benissimo che nella iconografia del presepio, questo in Italia come in Germania, come nelle Fiandre, come in Spagna, di solito la capanna di Gesù bambino, basta andare in un qualsiasi museo italiano, gli Uffizi come a Brera o altrove, o nei stessi musei vaticani, è ambientato su uno scenario di rovine romane, questo perché appunto la nascita di Gesù significa la fine del vecchio mondo che crolla, che si riduce a rudere, e su questo rudere nascerà l'architettura nuova. È un'idea anche questa profondamente teologica, addirittura scritturale.
Nella storia dell'arte il tema del presepe si ripete da sempre, evidentemente, il tema della natività.
Per un pittore, da Giotto di Bondone a Ceroli, non ci può essere un'occasione più affascinante del presepio, perché lì un artista, quale che sia la sua religione, le sue convinzioni filosofiche, la sua ideologia, la sua appartenenza politica, dentro il presepio ci può mettere veramente tutto, perché il presepio glielo permette, è per definizione appunto plurale e ubiqua. Ci può mettere i rivoluzionari dell'America Latina se vuole, ci può mettere gli operai di Pomigliano, ci può mettere le ragazze e i ragazzi della discoteca, perché non dovrebbe? E può esprimersi, come hanno fatto gli artisti attraverso i secoli, può esprimere il proprio stile con assoluta libertà, perché non ha mai avuto una griglia iconografica obbligatoria il presepio.
Quest'anno il presepio di Piazza San Pietro, di cui lei scriveva appunto nel numero di ieri dell'Osservatore Romano, è affidato ad un artista della Lucania, anzi in particolare.
Affidato ad un artista che potremmo definire popolare, un artista che sa rappresentare le tradizioni, i costumi della sua patria, che è la Basilicata, quindi c'è un affascinante arcaismo in questo presepio, come io ho scritto, e mi piace per quello, perché ci propone un pezzo di un'Italia che non c'è più, l'Italia arcaica del sud profondo, per farci capire come eravamo, appunto, e questo tocca il cuore per chi guarda questo presepio di Francesco Artese.
In fondo in tutti i presepi, dai più domestici ai più prestigiosi, c'è sempre qualcosa di un'Italia o di un mondo,
certo,
che non c'è più, quindi sono sempre delle rappresentazioni nostalgiche. Sì?
Ma ci potrebbe essere benissimo un presepio popolato da astronauti oppure da...
sì, no? In proiezione verso il futuro.
Sì, perché questo è il bello del presepio.
Ecco, in particolare questo presepio di quest'anno ci propone un'immagine di Matera che,
sì,
ricordiamo, è, lei lo ricorda, è città patrimonio,
sì,
dell'umanità, dell'UNESCO, una città che anche per noi italiani forse è poco celebrata, mentre invece offre
delle
ricchezze, ecco, poco.
Non sanno che esiste nel nostro paese un unicum assoluto, paragonabile a Venezia, no? Come Venezia è unica al mondo perché è una città sull'acqua, Matera è una città scavata nella roccia, è una città ipogea, quindi che è stata costruita questa labirintica, meravigliosa città nella pietra calcarea della Murgia, della Basilicata. Quindi bisogna averla vista per capire che cos'è la Matera dei cosiddetti sassi, una delle città più straordinarie del mondo. Ed è unica in Europa.
E quest'anno la possiamo rivedere.
E quest'anno
in piccolo,
la vedete
riprodotta in Piazza San Pietro.
Nella gloria barocca di Gian Lorenzo Bernini.
Per salutarla, dottor Paolucci, per i visitatori di Roma e del Vaticano in questi giorni, dei musei in particolare, quali presepi, ovvero quali rappresentazioni della Natività vuole segnalare affinché non ne perdano appunto la contemplazione?
Beh, le chiese di Roma, le chiese antiche di Roma sono piene di natività, dipinte da...
Alludevo proprio invece ai musei, a natività presenti nei musei da non perdere.
Beh, vadano, non so, alla Galleria Borghese, per esempio, anche negli stessi musei vaticani, oppure nei musei capitolini, e troveranno rappresentazioni affascinanti del presepio, ma non dimentichino di venire in Piazza San Pietro a vedere il presepio di Artese, e per completare questa esperienza vadano nel vicinissimo braccio di Carlo Magno, dove la Regione Basilicata ha allestito una mostra molto bella, incentrata sui tesori paesistici ed etnologici di questa regione. I parchi più belli d'Italia sono fra il Pollino e il Volturo, e anche questa è una cosa da sapere.
Grazie ad Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani. Buon lavoro.
A lei e buon Natale.